Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast. Anche per questa puntata Alto Adige Cultura torna a parlare di respiro barocco ed anche oggi propone la registrazione di un evento organizzato in occasione della mostra dedicata al barocco napoletano. Si tratta di un incontro tenuto presso il Centro Culturale Trevi di Bolzano e gli studenti del corso in laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università di Bolzano. L'incontro è moderato dal direttore della Ripartizione Cultura Italiana, Antonio Lampis, che del corso di laurea è docente di Marketing e Comunicazione. Gli interventi sono di Cristina Costa, funzionario dell'Ufficio Cultura, ideatrice dell'iniziativa sul barocco, e di Anna Voltolini, che ha curato la comunicazione dell'evento. Si tratta di una registrazione particolarmente significativa in quanto illustra con concetti semplici le strategie dell'Ufficio Cultura, strategie che hanno consentito di portare negli anni a Bolzano diversi capolavori assoluti dell'arte italiana.
Buon pomeriggio, noi ci conosciamo già. Allora io vi presento subito la dottoressa Cristina Costa, che è funzionario dell'Ufficio Cultura, che è la persona che ha coordinato e organizzato questa mostra che si chiama Respiro Barocco, che si tiene appunto qui presso il Centro Trevi fino alla fine di maggio. Noi ci siamo già visti nelle lezioni appunto del corso di marketing culturale del corso di laurea in scienze della comunicazione dell'Università di Bressanone, lo dico perché siamo in podcast e quindi stiamo registrando e qui con noi appunto abbiamo Francesca Viganò e Giorgio Tavano Blessi, che poi appunto interverranno, però direi che la cosa più importante con cui aprire questo incontro è la testimonianza di Cristina Costa sugli aspetti organizzativi, culturali di questa iniziativa, che costituisce un po' un laboratorio di un'idea di nuovo allestimento, nuova presentazione di opere d'arte per un pubblico di non esperti, di non normali fruitori di grandi istituzioni culturali o di musei. È un nucleo espositivo che viene dal Museo Capodimonte di Napoli, con una organizzazione, una presentazione piuttosto originale, che appunto adesso immediatamente la dottoressa Costa vi cercherà di raccontare. Prego.
Allora, Respiro Barocco. Il titolo l'ha inventato il dottor Lampis. A noi è piaciuto subito, perché si presta ad una doppia interpretazione, no? Può essere la prima persona singolare della coniugazione del presente indicativo, io respiro barocco, oppure potrebbe essere sostantivo con omesso l'articolo, quindi il respiro barocco. Però è già significativo di quello che tentavamo di trasmettere ai potenziali visitatori. Allora, intanto, l'iniziativa non è una meteora piombata qui al Centro Trevi occasionalmente. Cioè, oggi c'è questa mostra e nel prossimo triennio si svilupperà tutto un programma dedicato alla disamina dei grandi stili dell'arte. È un discorso che è nato, quello dedicato alla storia dell'arte, molti, molti anni fa, iniziato, diciamo, sottovoce con i primi incontri virtuali con il patrimonio artistico nazionale ed internazionale. Sono passati di più di 10 anni, dottor Lampis, da allora, utilizzando una tecnologia che oggi è sicuramente acquisita, ma che allora era del tutto innovativa. Abbiamo inventato questa serie di incontri all'interno dei quali su di uno schermo scorrevano in musei virtualmente ricostruiti capolavori d'ogni tempo della storia dell'arte, con la curatrice degli incontri, che allora era Maria Letizia Lagaglia, l'attuale direttrice ad interim di Museion, che entrava, grazie alla magia della tecnica, all'interno di questi spazi virtuali e guidava il visitatore alla lettura dei capolavori. Ecco, siamo partiti allora con gli incontri virtuali, poi abbiamo deciso che anche se non eravamo musei istituzionali, potevamo tentare di chiedere prestiti importanti alle istituzioni nazionali, ci proponevano mostre a pacchetto, dicendo ma cosa vogliono questi di Bolzano lassù, chi sono, cosa vogliono fare, ma sì, magari gli vendiamo qualcosa. E poi alla fine, piano piano, siamo riusciti a trovare il passepartout per entrare a contatto con prestigiose istituzioni, quale Galleria Borghese di Roma, il Museo Capodimonte di Napoli, il Museo Archeologico di Taranto, il Museo Horn di Firenze, il Museo Civico di Padova e avanti avanti. Allora abbiamo iniziato con l'esposizione di piccoli nuclei che ci hanno consentito di fare un piccolo cammino all'interno della storia dell'arte attraverso opere che certamente non potevano essere definite capolavori, ma che sicuramente possiamo definire esemplari. E poi la qualità è man mano cresciuta. Diciamo che questo progetto di avvicinamento, di propedeutica al linguaggio della storia dell'arte ha raggiunto il suo apice con l'esposizione della Dama con Leocorno di Raffaello, prestito eccezionale di Galleria Borghese, intorno al quale abbiamo sperimentato un linguaggio nuovo di approccio che abbiamo battezzato della cosiddetta scomposizione. Suddividere tutti gli aspetti possibili dell'opera, analizzarli uno per uno, da quello storico a quello artistico, a quello sociologico, per arrivare poi in una fase finale alla contemplazione del capolavoro. Ed eccoci oggi al Respiro Barocco, che è il primo appuntamento di una serie che si svilupperà nell'autunno con una disamina del barocco romano grazie ad un eccezionale nucleo di prestiti che perverrà da Palazzo Barberini di Roma e che poi camminerà, andrà avanti e che nel 2010 sarà dedicato, grazie alla disponibilità di Accademia Carrara, al Rinascimento, sia al Rinascimento tra Milano e Venezia che al Rinascimento fiorentino, per cui il Centro Trevi avrà l'onore di ospitare dei Botticelli, e insieme a Botticelli forse un Mantegna, sicuramente un Ghiberti, sicuramente la Madonna Locis di Bellini, che forse avete potuto ammirare alle Scuderie del Quirinale nella bellissima recente retrospettiva romana, e così il cammino prosegue. Però il nostro ente, il nostro ufficio non fa storia dell'arte. Questa è una cosa, un aspetto che abbiamo chiarito immediatamente ai musei prestatori. Il nostro intendimento non è quello di proporre rivisitazioni di carattere storico-scientifico, non è quello di illuminare sulle personalità del passato o di proporre approfondimenti che non siano già disponibili nella saggistica corrente. Noi guardiamo ad altri obiettivi, che sono sostanzialmente due. Allora, uno è cercare di sposare le nuove tecnologie con la storia dell'arte, cioè piegare, utilizzare la tecnologia in modo tale che diventi strumento fondamentale per la comprensione delle opere che andiamo ad esporre. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello della ricerca dei nuovi pubblici. Vale a dire che il nostro intervento non è indirizzato anche, ma non solo, alle persone che noi definiamo già alfabetizzate in materia di storia dell'arte. Non sono iniziative pensate per chi è abituato alle frequentazioni degli spazi museali o alla frequentazione delle esposizioni. Noi pensiamo le nostre iniziative per tutti coloro che invece non hanno l'abitudine alla frequentazione degli spazi museali e che cerchiamo di trascinare in questo luogo offrendo un'occasione di approccio, di conoscenza che in passato non hanno potuto esperire. Nel caso specifico di Respiro Barocco siamo stati molto, molto fortunati perché per una serie di circostanze siamo incappati in un, in una figura, diciamo, che io definisco geniale, che è quella del professor Marcello Conigliaro, che insegna proprio applicazione della tecnologia ai beni culturali all'Università di Palermo. Il professor Conigliaro è l'inventore della cosiddetta tecnologia antropocentrica. Lui nasce come ingegnere nucleare, è un tecnico, anche se associa a questo profilo professionale una grande preparazione anche dal punto di vista umanistico. Ecco, inventore della tecnologia antropocentrica perché lui è autore di tutta una serie di brevetti riferiti a strumenti che consentono alla persona che li utilizza un uso non solo semplice, ma lo definirei addirittura indiretto. Vi faccio un esempio, non so, la cosiddetta sedia parlante, per esempio, no? È una delle invenzioni del professor Conigliaro. Allora, la sedia parlante, che ricorda un po' il cappello parlante di Harry Potter, no? Viene collocata all'interno di uno spazio in cui magari è esposto un capolavoro qualunque, non so, pensiamo alla Gioconda o pensiamo alla Nostra Dama con Liocorno. Allora lo spettatore, il visitatore, stanco, si accomoda su questa sedia per ammirare il quadro che magari è l'opera centrale all'interno di quell'esposizione. E la sedia comincia a parlargli. Non appena si siede, la sedia parla. E a lui, soltanto a lui, arrivano tutta una serie di informazioni, ma anche accompagnamento musicale, insomma di atmosfere, che lo aiutano a contestualizzare l'opera e che lo aiutano a comprenderla. Questo è un esempio di tecnologia antropocentrica. Un altro, per esempio, è il cannocchiale che è stato collocato nella Valle dei Templi ad Agrigento. Avete presente quei cannocchiali che si trovano nei luoghi archeologici dove si mette il soldino, poi no, si cerca di posizionare e di vedere meglio, di avvicinare ciò che è lontano. Ecco, il cannocchiale del professor Conigliaro in qualche modo legge il nostro pensiero, perché indirizzato sul tempio di Agrigento, cioè quando la nostra retina tocca una situazione, all'interno del cannocchiale partono delle ricostruzioni, partono delle indicazioni. Là dove c'è una colonna mezza consunta, viene ricostruito il tempio così come era in origine, vengono date informazioni di tipo storico, eccetera. Ecco spiegata la tecnologia antropocentrica, cioè tu non devi fare nulla. È la tecnologia che diventa ancilla hominis, ognuno di noi usa il telefonino, per esempio, no? Ogni telefonino quante funzioni ha? 100 funzioni, 200 funzioni? Quante ne utilizziamo noi mediamente? Io forse ne utilizzo 2, magari voi ne utilizzate 20 o 30, ma sicuramente non 100 e non 200. Allora, la tecnologia che il telefonino ci offre non è una tecnologia al servizio dell'uomo, o lo è soltanto parzialmente, sicuramente non è una tecnologia antropocentrica. Allora, per Respiro Barocco è stata pensata una tecnologia che andasse in questa direzione, ed ecco l'invenzione della torcia che voi poi potrete sperimentare all'interno di questo percorso. Allora, detto premesso che la mostra è perfetta sotto il profilo storico-artistico dal punto di vista scientifico, è assolutamente esaustiva per quanto riguarda l'esperienza del barocco napoletano, quindi 1600-1650, barocco napoletano che è originalissimo, tutto di ispirazione caravaggesca. La selezione è stata fatta in prima persona dal soprintendente ai musei napoletani, che è il professor Nicola Spinosa, il quale è il referente mondiale per il barocco, cioè un esperto di fama mondiale. Quindi chi volesse all'interno di Respiro Barocco fare un cammino soltanto storico-artistico potrebbe tranquillamente farlo e ultimato il percorso avrebbe un'idea assolutamente perfetta di quel periodo storico, dei generi del barocco napoletano, degli artisti più significativi di quel periodo. E questo per il pubblico che abbiamo definito prima alfabetizzato va benissimo. Ma per tutti gli altri interviene la torcia. Vale a dire, il visitatore può utilizzare questo strumento che gli viene messo a disposizione quando varca le porte della mostra, e la mostra è strutturata come un vicolo della Napoli del Seicento, è completamente al buio, il vicolo è ricostruito naturalmente per simboli, per evocazioni, e con questa torcia potrete andare a scoprire sala per sala tutta una serie di situazioni che vi aiuteranno a comprendere il tempo, i luoghi che hanno fatto, che hanno disegnato il barocco napoletano. Allora, partendo dal quadro di Artemisia Gentileschi, la Giuditta e Oloferne, che è l'immagine che abbiamo scelto come icona della mostra, proseguendo dalla contemplazione di questa prima opera, arriverete dotati della vostra torcia nella prima sala e indirizzando la torcia verso una delle pareti che contengono le opere esposte, andrete a svelare una situazione che vi racconterà il mercato della Napoli del Seicento. Perché il mercato? Perché il quadro esposto a parete è una natura morta e le immagini che andate a vedere con la torcia vi spiegheranno quali fossero nella Napoli di allora le fonti di ispirazione dell'artista che dipinse quella natura morta. Proseguendo nel vostro cammino, dal mercato passerete al palazzo nobiliare. I palazzi nobiliari vivono tuttora dietro i vicoli della Napoli, e dal palazzo potrete andare nella chiesa. La chiesa è la Certosa di San Matteo, dove sono state realizzate queste immagini. E oltre alle immagini scoprirete anche tre piccole fiction cinematografiche della durata di un minuto e mezzo circa l'una, che raccontano in perfetta ricostruzione di costumi, di luoghi e di interpreti qualche cosa del Seicento napoletano. Quando uscirete dalla chiesa percorrerete questo vicolo che andrà piano piano illuminandosi. Vedrete l'ultima opera esposta, che è una marina, che ritroverete poi in finale proiettata sullo schermo al plasma, dove ricomparirà il personaggio che vi ha guidati all'interno di questo percorso cinematografico nelle altre sale e che vi porterà verso la luce. Allora, dal buio del vicolo, dal buio della Napoli del Seicento, il personaggio della fiction vi condurrà alla luce del barocco romano che esploderà nella mostra successiva. Infatti nella mostra d'autunno abbandoneremo il buio, abbandoneremo il vicolo e proporremo invece la piazza, proporremo la sontuosità, la tempesta di luce che ha caratterizzato il barocco romano. Allora, la torcia ha un senso molto preciso, no? Non è antropocentrica pura, nel senso che se lo fosse, presa in mano dal visitatore dovrebbe funzionare in modo assolutamente autonomo, invece così non è, come tutte le torce deve essere messa in funzione, quindi c'è un pulsante che va premuto, il visitatore la deve indirizzare, il visitatore deve scoprire, ma tutto questo dà un senso di mistero da una parte, di scoperta dall'altra, che certamente inducono una curiosità e una voglia di comprensione che una visita tradizionale, canonica, in uno spazio espositivo classico non fornisce. Poi il linguaggio cinematografico, la torcia enuclea immagini fisse che sono fotografie realizzate nei luoghi, e che testimoniano situazioni del Seicento a Napoli, e poi la scelta del linguaggio cinematografico, che abbiamo trovato particolarmente efficace per raccontare, al di là della verbalizzazione, al di là delle parole, che cosa in quel tempo accadesse. C'è un qualche cosa in più, inoltre, che oggi probabilmente avrete la possibilità di testare, anzi farete da cavie, se avete voglia, per questa esperienza. Questa mostra non è accompagnata da un catalogo cartaceo. C'è una ragione per cui non l'abbiamo fatto, perché il barocco napoletano non esaurisce il discorso sul barocco. Il discorso sul barocco si esaurirà con l'esperienza anche d'autunno. Quindi noi presenteremo i nostri bei cataloghi cartacei in seconda tradizione all'inaugurazione della mostra del 27 di settembre prossimo. Non abbiamo fatto il catalogo cartaceo anche perché offriamo da questi giorni in poi, perché purtroppo siamo un po' in ritardo con questa operazione, ma la tecnica spesso non segue il pensiero con l'identica velocità. Allora abbiamo pensato di mettere a punto un catalogo cosiddetto immateriale, un catalogo intangibile. Allora, se tutto va come sta andando, quando andrete di sopra a visitare la mostra, verrete dotati di un sensore, è una tesserina con un chip che potete tenere in mano o che potete mettervi in tasca, e questo sensore registrerà il vostro percorso all'interno della mostra. Allora, in pratica dirà che avete apprezzato, supponiamo, Giutta e Loferne, perché davanti a quel quadro vi siete fermati 10 minuti, che avete ignorato la natura morta nella stanza successiva, che proprio della maternità non vi importava nulla, oppure che invece davanti alla maternità siete rimasti 20 minuti perché siete stati incantati dal volto della Madonna. Ecco, tutti questi dati, tutto il gradimento del vostro percorso di mostra sarà registrato da questo sensore che avrete in tasca o in mano. Il sensore, che suonerà se non riconsegnerete all'entrata, una volta riconsegnato sarà letto da un'unità computerizzata. Dopodiché vi sarà dato un bigliettino, che per ora è una cosa molto artigianale, ma che vorremmo fare poi, rendere poi più raffinato nei giorni a venire, sul quale sarà riportato una sorta di codice utente, un codice d'accesso. Allora, digitando in rete il nome del dominio che noi abbiamo acquisito, che vi sarà fornito, e fornendo alcuni dati che vi riguardano, inserendo questo codice d'accesso che vi sarà stato fornito, avrete la possibilità di scaricare un catalogo personalizzato che in pratica vi fornirà gli approfondimenti sulle opere che avete mostrato di gradire di più. Quindi se un'opera non l'avete guardata, proprio attraverso questo codice non arriverete a nessun approfondimento, a nessuna informazione, ma se vi siete fermati 20 minuti davanti ad Artemisia, di Artemisia avrete la fotografia scaricabile, avrete la biografia dell'autrice, avrete la lettura iconografica dell'opera, avrete la contestualizzazione storica. È il catalogo immateriale, il catalogo intangibile. Speriamo che funzioni. Ci sono i tecnici da 3 giorni che stanno installando e pare che il sistema vada e che oggi pomeriggio lo possano testare. Ecco, anche questa è una modalità nuova per avvicinarsi alla storia dell'arte. Cioè, in pratica, noi siamo alla ricerca di un pubblico cui regalare degli strumenti alternativi per accedere ad un sapere. E questi strumenti non devono metterlo in difficoltà, hanno lo scopo di far accrescere l'autostima del visitatore. Cioè, l'obiettivo che noi vorremmo conseguire è che quando il visitatore esce da una delle mostre da noi proposte, la sua autostima esca rafforzata, perché ha capito quello che gli è stato proposto e perché ha arricchito il patrimonio di conoscenze che prima possedeva. Mi pare che, insomma, grosso modo sia tutto.
Beh, intanto grazie, credo che sia stato un quadro molto esaustivo. Io vi farei una proposta, se sono d'accordo anche i colleghi Viganò e Tavano Blessi, e cioè quello di vedere subito la mostra e poi ragionare insieme a Cristina Costa e alla dottoressa Voltolini e Bigarelli, che hanno curato anche il marketing, appunto su come questo prodotto, che credo sia sicuramente originale e particolarmente nuovo, possa essere o come è stato venduto, e quindi come si può organizzare un'attività di marketing intorno ad un prodotto culturale di questo tipo, che ha dentro di sé una forte componente informativa, che ha già dentro di sé appunto una porta spalancata, una vocazione di accesso. Quindi, se siete d'accordo, facciamo partire adesso le visite. Allora, riprendiamo brevemente, c'è stata già una domanda che, perché si faccia un po' prima, sintetizzo io, e cioè la domanda è stata durante la visita come si è riusciti ad avere questo tipo di prestiti, e quindi lascerei subito rispondere la dottoressa Costa su questo argomento.
Sì, allora, dopo esserci resi conto che nessuno ci prestava niente, in sostanza, perché non offrivamo sufficienti garanzie di luogo deputato agli eventi d'arte, infatti noi siamo un ufficio di una ripartizione amministrativa della provincia, allora ci siamo chiesti che cosa potessimo offrire ai musei italiani in cambio di questi prestiti. E abbiamo pensato di offrire ai musei dei piccoli restauri. Non pensate al restauro del Cenacolo di Leonardo, cioè piccoli budget per piccoli restauri, per opere che magari giacciono nei depositi dei musei, stanno lì a rovinarsi e impolverarsi e non possono riemergere e trovare degna collocazione. Allora abbiamo formulato questa proposta e questa proposta ci ha spalancato le porte dei prestiti. Allora, uno dei primi restauri che abbiamo fatto è a Capodimonte, della cosiddetta collezione Ciccio, che contiene anche un nucleo di armi molto, molto preziose. Ecco, noi abbiamo restaurato queste armi di questa collezione e adesso a Capodimonte, nella sala che la ospita, la provincia di Bolzano è citata come sponsor di quel restauro. Poi, in cambio per esempio del prestito della Dama con Liocorno di Raffaello da parte di Galleria Borghese, abbiamo finanziato il restauro di una pala d'altare dedicata alla conversione di San Paolo, autore Il Garofalo, e l'opera è stata esposta qui proprio negli spazi del Centro Trevi nell'autunno scorso, nel fulgore del restauro appena ultimato e perfettamente riuscito, e ricostruendo un percorso didattico che consentiva al visitatore di leggere tutte le fasi del restauro, di verificare come fosse l'opera prima che venisse disposto l'intervento, che spiegasse, desse qualche informazione sulla tecnica adottata, perché il restauro è un'altra materia amplissima con mille specificazioni possibili. Ecco, quindi prestito in cambio di restauro. Tra l'altro abbiamo dovuto inventarci una formula, perché non è possibile dare la sponsorizzazione al museo perché destini quel fondo al restauro, perché in quel caso la sponsorizzazione se la mangerebbe lo Stato, nel senso che tutti i musei nazionali dipendono dal ministero competente. Quindi anche la nostra sponsorizzazione sarebbe finita nel bilancio generale di quel ministero e poi al museo, insomma, non si sa che cosa concretamente sarebbe tornato. Allora abbiamo inventato una formula per cui noi incarichiamo direttamente il restauratore, su indicazione del museo, che ovviamente individua qual è la ditta o la persona più adatta per disporre quell'intervento. Paghiamo direttamente il restauratore e raggiungiamo questo beneficio oggettivo. Quindi secondo me è una cosa bellissima che le nostre iniziative, oltre ad essere importanti perché riusciamo a movimentare su di un territorio così di confine, così lontano dai circuiti normali, delle opere di altissimo valore, ma non solo, lasciamo anche la traccia di questo nostro intervento con delle operazioni permanenti a noi ascrivibili che rimangono nel tempo negli spazi museali che le hanno ricevute.
Ecco, allora io intanto ringrazio la dottoressa Costa, che so che deve andare via.
Se non c'è qualche domanda proprio indirizzata a me, io scapperei.
Io volevo solo chiedere, se per diciamo, prendere nuove persone, attirare il pubblico, perché la scelta del barocco? Perché mi sembra molto impegnativo comunque come forma d'arte, come corrente.
Sì, finita la domanda. Sì. No, difatti nel discorso forse un po' confuso che ho tentato di farvi prima, avevo esplicitato che il barocco napoletano è soltanto il primo passo di un percorso, no? Sì, forse non abbiamo iniziato con il Rinascimento, che sarebbe stato esplosivo e più accattivante, ma ci sono anche delle opportunità legate alle possibilità di prestito, alla tempistica, alla disponibilità delle opere presso le istituzioni. Il progetto però è un progetto triennale che noi speriamo si sviluppi anche ulteriormente, di disamina dei grandi stili dell'arte. Abbiamo dovuto per forza svincolarci dalla cronologia, altrimenti saremmo partiti appunto magari con il 400 e avanti, proprio per le ragioni che le ho appena spiegato. E quindi quelle che proponiamo sono disamine in qualche modo autoportanti, che valgono di per sé. Il 2009 è dedicato al barocco, il 2010 al Rinascimento, probabilmente il 2011 a manierismo e classicismo, probabilmente a seguire, no, tratteremo il romanticismo. Noi stiamo lavorando su tutti questi stili, stiamo cercando i prestiti, stiamo siglando gli accordi. Arrivare a portare qui 12 opere dal Museo di Capodimonte significa 2 anni di lavoro, cioè sembra impossibile, no? Movimentare 12 quadri, trovare l'accordo per portare qui 12 quadri, ma sono 2 anni di lavoro. Si ricorda, dottor Lampis, quanto tempo fa siamo scesi a Napoli?
Sì.
E l'incontro ufficiale a Napoli con il sorprendente napoletano è stato il risultato di una trattativa di mesi. Cioè, i tempi per preparare le mostre sono davvero molto molto lenti. Lei ha ragione quando dice che forse non è un esordio scoppiettante.
Però attuale.
È un esordio difficile, però insomma il barocco secondo me può insegnarci molto anche dei tempi che stiamo vivendo.
Ecco, qui posso solo aggiungere, esiste, circola da quasi 7-8 anni un piccolo saggio di un famoso semiologo che insegna a Siena, che dice che la nostra epoca è quella caratterizzata da quella che lui chiama il neobarocco, cioè alcune delle suggestioni del barocco, la meraviglia, l'incompletezza, l'uso della luce indiretto, sono segni talmente attuali che noi, adesso ho preso per caso questa rivista di moda qui in locale, troviamo nella iconografia quotidiana, soprattutto nel linguaggio della moda, e quindi il barocco credo che abbia, non, a prescindere da tutto quello che giustamente ha detto la dottoressa Costa, credo che abbia comunque un'attualità molto particolare, che chiaramente in questo tipo di operazione è ancora difficile da suggerire, però per esempio i linguaggi giovanili sono assolutamente permeati dell'estetica barocca, pensiamo allo splatter, pensiamo a tutto il lavoro che si crea di tutta l'estetica gotica, eccetera eccetera.
Sì, una cosa in più va detta, noi abbiamo iniziato col barocco napoletano perché cronologicamente, no, si colloca nella prima metà del Seicento. ed è il barocco più difficile, perché è drammatico, perché è cupo, perché i colori sono scuri, perché l'ispirazione, la fonte di ispirazione è Caravaggio, perché è specchio di una realtà, la realtà della Napoli di allora. Non è il barocco così come è entrato per definizione nell'immaginario collettivo. Ecco, quel barocco lì lo vedremo in autunno, quando proporremo il barocco romano dalle collezioni di Palazzo Barberini. Allora lì sì, lì sarà il trionfo della luce e sarà il barocco riconoscibile. Sarebbe stato più semplice, mi rifaccio alla sua osservazione, presentare prima quello, perché sicuramente avremmo ritrovato quelli che sono il pensiero su questo stile che la gente normalmente condivide. Però ecco, sarebbe stato un errore storico, no? Perché Napoli viene prima e Roma viene successivamente.
Altre domande?
Grazie.
Bene. Grazie alla dottoressa Costa. Allora, se voi siete d'accordo, noi possiamo accennare adesso al sistema di marketing che è stato sviluppato intorno a questa mostra. E magari chiamerei la dottoressa Voltolini a raccontarcelo. Lei ha fatto il master del TSM, la Trento School of Management in organizzazione e management culturale, ed è stata, diciamo, incaricata dallo staff dell'ufficio cultura, della dottoressa Costa, di lavorare per lo sviluppo delle strategie di marketing di questa iniziativa. Alcune cose, soprattutto quella parte grafica, l'avete vista, è stata fatta una scelta volutamente anche forte, con questi caratteri forti, questa idea del titolo, no? Che appunto riprende tutte le suggestioni che vi ha detto la dottoressa Costa, ma anche questa idea del respiro culturale, no? In italiano il tema del respiro culturale è un tema che è un termine che apre degli orizzonti. Intorno a questo progetto sono state costruite, vi ho parlato a lezione, di sistemi di guerriglia marketing, sono stati costruiti dei sistemi di utilizzo dei social network, sono stati costruiti dei sistemi di comunicazione più tradizionale, che magari appunto la dottoressa adesso brevemente ci racconta.
Sì, allora buonasera a tutti. Io non sono l'unica persona che ha lavorato a questo progetto, ma Camilla, al pari mio, insomma, abbiamo messo insieme questa strategia a quattro mani, ecco. E allora io partirei dallo scopo che ci è stato descritto dalla dottoressa Costa quando ci ha parlato di questo progetto, e che era appunto avvicinamento di nuovi pubblici e allo stesso modo anche un rafforzamento identitario del gruppo italiano nella fattispecie, e comunque un avvicinamento generale all'arte che fosse non legato appunto all'ambito accademico, per cui ai contenuti scientifici, ma che si fondasse su un'esperienza fondamentalmente, no? A questo punto noi ci siamo chieste che cosa, ci siamo chiesti un po' tutti in che modo agire, per cui il dottor Lampis vi parlava di metodi di comunicazione tradizionale, e in questo senso abbiamo ovviamente fatto una campagna di manifesti tradizionale appunto sul territorio dell'Alto Adige e del Trentino, e abbiamo sperimentato una campagna di comunicazione esterna attraverso pensiline dell'autobus, che sembra molto banale, però laddove la gente è costretta a fermarsi, in qualche modo osserva, guarda, medita sul suo tempo libero, e quindi in qualche modo si fa un'idea. Appunto, poi la comunicazione ha un certo impatto visivo, per cui comunque con, vi dico sinceramente, qualche difficoltà sulle prime, nella trattativa in merito al soggetto scelto, siamo riusciti a fare questo accordo con la concessionaria delle pensiline, per cui in tutto l'Alto Adige si è diffuso questo metodo. Detto questo, e ovviamente anche attraverso inserzioni sui giornali, quindi cose abbastanza tradizionali, detto questo, abbiamo pensato di sfruttare l'ampio gruppo, diciamo, delle associazioni, dell'associazionismo qui in Alto Adige, che è una realtà molto, molto viva, attiva e anche abbastanza potente nel diffondere le informazioni. Questo perché si è pensato che la comunicazione dall'alto difficilmente cattura, tra parentesi, in una specie di overdose di informazioni a cui tutti noi siamo sottoposti quotidianamente, e difficilmente abbiamo pensato potesse catturare persone che sono lontane dal mondo dell'arte. Quindi abbiamo fatto riferimento, facendo proprio una vera e propria lista delle associazioni della regione, e contattate una per una, in modo da fissare degli appuntamenti, dei momenti in cui o noi o un'altra persona incaricata, in questo caso la dottoressa Marina Masker, di fare delle presentazioni e quindi incontrare le persone, vis-à-vis, insomma, parlare, stabilire un dialogo, essere disponibili e creare curiosità in quanto, insomma, esseri in carne ed ossa e non, insomma, solo un pezzo di carta, un pieghevole o cose di questo tipo. E da questi incontri, che sono iniziati più o meno un mese prima dell'inaugurazione della mostra, abbiamo avuto dei risultati interessanti, soprattutto perché molto spesso, e qui entra in ballo la dimensione socializzante della fruizione culturale, e sono stati organizzati delle visite di gruppo, anche molto spontaneamente, anche in maniera molto, molto entusiastica, insomma, per queste persone. Le associazioni che abbiamo contattato sono sia quelle legate all'arte, ma anche quelle più in generale che operano sul territorio, e le associazioni di categoria e professionali che idem sono molto molto attive e quindi ci hanno dato una mano in quanto moltiplicatori di informazione. Per quanto riguarda azioni specifiche, abbiamo studiato un piano che creasse proprio la curiosità, che fosse anche un po' spiazzante rispetto alle persone cosiddette non pubblico. Quindi abbiamo pensato che noi dovevamo proprio andare a incontrarli dove queste persone sono. E nella fattispecie è stato il mercato e le parrocchie e quindi abbiamo organizzato una distribuzione di materiali e di gadget, le borse gialle che avete visto magari all'ingresso, per avvicinare queste persone. Ovviamente voi saprete benissimo quale può essere il target che frequenta un mercato, cioè lo frequentiamo tutti magari, però sono persone che si sono trovate molto, molto spiazzate, anche molti hanno avuto reazioni quasi negative, cioè ci dicevano no, non compriamo niente, cose così, insomma pensavano di dover pagare le nostre borse, ecco, per dire. E quindi anche abbiamo constatato che il doubt des, in qualche modo, quindi il fatto di dare qualcosa provoca comunque una reazione molto positiva, ma non per materialismo spiccio, ma proprio perché le persone si sentono in qualche modo accudite, se vogliamo, no? E, ecco, da qui noi abbiamo visto che circolano tantissimo le nostre borse gialle e ci aiuta molto anche il colore, probabilmente hanno una certa visibilità. E allo stesso modo nelle parrocchie abbiamo stabilito dei contatti con persone attive all'interno di quelle realtà che hanno provveduto a distribuire materiali, cioè cartoline con il soggetto religioso, la maternità e con la natura morta, per cui anche lì sempre un richiamo a un qualcosa di tangibile per portarli a vedere qualcosa di intangibile, insomma il simbolico che passa attraverso il materiale. Noi non siamo riusciti a elaborare qualcosa che potesse fare a meno in qualche modo di dare un gadget, però credo sia anche una cosa legittima, insomma. E, detto questo, direi, oltre al...
incursioni nelle scuole.
Esatto. Oltre al lavoro sul non pubblico, abbiamo fatto delle incursioni nelle scuole. Allora, inizialmente l'ipotesi era quella di fare delle vere e proprie lezioni. Poi in realtà siamo passati a una strategia diversa, che è stata quella di fare delle incursioni nelle classi senza che i ragazzi sapessero nulla, proprio come una specie di invasione, e previo accordo con gli insegnanti per evitare denunce, ovviamente. E queste hanno avuto un grandissimo successo, perché i ragazzi assolutamente non mai si sarebbero aspettati che due persone, insomma, un po' più vecchie di loro, diciamo, ecco, arrivassero a parlargli così in un linguaggio. Noi abbiamo usato un linguaggio assolutamente alla pari con loro, e mai se lo sarebbero aspettati, e abbiamo visto che, insomma, ha provocato una reazione. Addirittura in certi casi loro stessi hanno chiesto e preteso dagli insegnanti che li portassero a vedere la mostra, insomma, per cui in qualche caso abbiamo raggiunto ampiamente i risultati. Ecco, come azione di comunicazione marketing, diciamo, noi consideriamo anche gli eventi collaterali, che sembrano una realtà ormai imprescindibile e che a noi stanno dando dei risultati molto interessanti, sia in termini di contenuti, perché sono eventi che hanno un loro peso a livello proprio anche di approfondimento su quella che è la realtà del secolo del 600, no? Quindi abbiamo una rassegna cinematografica e una serie di conferenze che approfondiscono diversi temi. Noi avevamo qualche dubbio, magari qualche perplessità sul numero di persone che si sarebbero sentite coinvolte, e invece abbiamo avuto veramente dei riscontri molto positivi, sia perché sono forse argomenti interessanti, ma anche perché c'è sempre questa dimensione di sentirsi coinvolti dell'ente che cerca di dare un qualcosa in più, una nuova prospettiva, la possibilità di discutere, di parlare e di socializzare, appunto. Ecco, questa, c'è anche questo elemento di fondo che credo abbia avuto, sia stata una delle cause, insomma, di questo successo. E direi che per sommi capi è questo. Poi ovviamente questo si... Ah, no, mi sono dimenticata un paio di cose. E, sempre nell'ottica di raggiungere i pubblici nuovi o lontani dal Trevi, per esempio, e abbiamo fatto degli accordi con, da una parte, una pizzeria napoletana. La realtà napoletana di Bolzano è stata molto attiva, cioè è stata molto collaborativa nei nostri confronti, e con l'hotel Laurin, quindi proprio due realtà assolutamente opposte. E, allora, nella pizzeria abbiamo chiesto di trovare una ricetta che fosse in qualche modo l'antenato della pizza che noi oggi mangiamo, e ne è uscita una pizza barocca che tuttora è nel menù e che rimarrà nel menù fino a conclusione della mostra. Allo stesso modo, e questo ovviamente comporta che chi prende la pizza barocca riceve la borsa e cose di questo tipo, allo stesso modo con l'hotel Laurin è stato fatto una collaborazione con lo chef, e in seguito a una ricerca è scaturito un intero menù barocco, allo stesso modo disponibile per i clienti fino alla conclusione della mostra. E quindi dei tentativi anche nuovi, se vogliamo, di portare l'attenzione sul nostro evento, ecco.
Grazie. Non so se Federica Viganò vuole dire qualcosa.
Soprattutto, cioè, invito voi a fare qualche domanda, perché secondo me sono emersi molti, molti elementi che abbiamo ampiamente toccato a lezione, tematiche proprio di marketing che io vi ho un po' suggerito di esplorare proprio riguardo alla comunicazione. Cioè, se no le faccio io le domande, però preferivo che venissero da loro, sinceramente. Prego.
Sì, solo una piccolezza. Lei parlava di questo marketing nelle scuole, di questa sorpresa, cioè, solo le scuole di Bolzano o anche le scuole della provincia? Perché mi sembra che questi avvenimenti in linea generale siano molto bolzano-centrici, nel senso accade tutto nella capitale, tra virgolette, e in periferia non succede niente. Grazie.
Allora, No, in realtà noi le scuole le abbiamo raggiunto un po' in tutta la provincia, infatti abbiamo visite anche da scuole fuori Bolzano. In realtà sì, devo risponderle che questa azione di incursioni, ma proprio devo, cioè, sinceramente, per una questione semplicemente di tempi, non c'è stato possibile raggiungere tutte le scuole anche al di fuori. E noi auspichiamo che per la prossima mostra questo si riesca a fare, e si riesca a fare un'azione anche sulle scuole, per esempio, del Trentino, perché siamo molto vicini ed è un'opportunità trovarsi appunto un nucleo di opere, che sia di Capodimonte che sia di Palazzo Barberini, così vicino, e non è proprio una cosa così scontata anche per il nostro territorio, che è periferico, e sappiamo bene che soprattutto per l'arte moderna siamo un po', insomma, al di fuori del circuito, se vogliamo dire così. E quindi sì, è stato proprio una questione di tempo, non è stata una scelta, una presa di posizione, ecco.
Nessun'altra domanda? Come misurano i risultati, per esempio? Qualcosa che si aggira su questi temi? No, vabbè, la faccio io, perché in qualche modo nel piano di marketing che è stato elaborato c'era un'attesa appunto di pubblico in qualche modo quantificata, e attraverso quali tecniche eventualmente riuscite a quantificare, cioè le tecniche di misurazione dei flussi, diciamo così, di visitatori?
Beh, allora, diciamo, c'è un obiettivo che l'Ufficio Cultura si è dato in termini numerici, e noi semplicemente li stiamo misurando, allora li stiamo chiaramente contando.
Come?
Attraverso
strappo del biglietto.
Come?
No, non attraverso lo strappo del biglietto.
No, attraverso l'opera manuale di coloro, okay, che stanno all'ingresso della mostra, per cui siamo proprio così, appunto perché la mostra è gratuita, per cui...
Ecco, questo era uno...
Ecco, una cosa che mi sono dimenticata di dire: noi abbiamo puntato molto chiaramente sulla gratuità dell'evento, è ovvio, perché è un altro incentivo in più ad avvicinarsi, certo, insomma, no? E detto questo, per quanto riguarda poi invece i feedback sui contenuti, quindi quanto siamo riusciti veramente ad intercettare i nuovi pubblici, quante persone siamo riusciti a portare più o meno, insomma, che non hanno vicinanza al mondo dell'arte, e questo, vabbè, abbiamo dei questionari, quindi uno strumento abbastanza standard, però in corso d'opera ci stiamo rendendo conto che chi fa il questionario molto spesso ha un livello di studio abbastanza elevato, e chi invece in qualche modo non è dell'ambiente tende a un po' scappare, ecco. E quindi stiamo adesso, proprio in questi giorni, elaborando un ulteriore strumento che dovrebbe essere una specie di intervista semiaperta o quiz, adesso siamo un po' in trattativa, che verrà registrato, e per capire quanto le persone effettivamente si portano via, tra virgolette, mm-hmm, a livello di contenuti, il gradimento, quanto la tecnologia abbia il suo peso nella fruizione, mm-hmm, nell'aiutare la visita, e cose di questo tipo, ecco. In quanto a strumenti siamo qui, insomma, su questo livello.
Sì, un feedback molto forte dovrebbe arrivare dal catalogo intangibile nel momento in cui questa apparecchiatura tecnica sarà perfezionata in ogni suo aspetto. Credo che da domani, speriamo, insomma, possa partire. E lo sviluppo appunto del feedback è molto importante, perché anche credo, per quanto riguarda i visitatori, che l'onda del raccolto avverrà sicuramente nell'ultimo periodo, proprio perché le tecniche sono state messe in campo a ridosso dell'inaugurazione, sì. Quindi adesso cominceranno a vedersi gli effetti del passaparola e di queste incursioni e di queste collaborazioni, contando anche in un riflesso positivo per la seconda puntata di settembre, insomma.
Posso fare io una domanda? Che mi metto nel pubblico, forse è una cosa interessante. C'è un forte dibattito in atto rispetto al prezzo, no, di un evento. Cioè, l'amministrazione, la provincia in generale, ha puntato sulla realizzazione di eventi a costo zero. Cioè, sappiamo che la variabile prezzo è una delle variabili prevalenti nella scelta se consumare una cultura, e quindi è stata abbassata questa soglia per varcare l'accesso. Altresì sappiamo però che il non prezzo è anche certe volte una mancanza di attribuzione di valore rispetto, no, a qualcosa. Come si coniuga questa leva del prezzo, questo gioco sul prezzo all'interno del marketing? Soprattutto penso, certo, qual è la politica, no, che
no, di questo abbiamo parlato lungo a lezione. Ci sono due aspetti da tenere presente. Nel momento in cui l'obiettivo è di offrire un'esperienza artistica, così anche come è stato giustamente sottolineato, raffinata a chi generalmente non è abituato, appunto dal punto di vista economico scatta l'impossibilità di attribuire valore a chi non abbia già interiorizzato dei parametri di confronto. Quindi di fronte ad una cosa che non conosco non so neppure attribuirgli un prezzo. Quindi io trovo che sia corretto da parte della mano pubblica intervenire su fenomeni educativi come questo attraverso la leva dell'abbattimento del costo di ingresso, perché appunto abbiamo parlato, insomma, ne avranno parlato anche altre persone molto più esperte di me, il vero prezzo non è quello in denaro, ma è il cosiddetto costo di attivazione, cioè la fatica che si fa ad andare verso l'inaspettato. Ed è questo il più grande fattore del non consumo. Poi ci sono tutta un'altra serie di fattori che incidono a volte più del prezzo in una società coi tempi corti, che sono quello appunto del patrimonio informativo che è necessario, che sono quelli del parcheggio, della location utile, degli orari comodi, tutta una serie di questioni su cui difficilmente si incide. Quindi di fronte una percentuale nella gestione del budget quasi irrisoria degli incassi, il ragionamento che noi facciamo è che è molto più utile per noi togliere l'ostacolo psicologico del prezzo piuttosto che guadagnare quelle poche migliaia di euro che i biglietti ci portano e che rischiano di poi indebolire l'operazione educativa. L'altro aspetto ancora da valutare è che in realtà questa mostra non è gratis. Chi entra qui paga un prezzo, ed è il prezzo di offrirci informazioni che noi chiediamo in cambio della visita. Questa è una mostra che, come avete visto, attraverso il badge, attraverso la raccolta di email, attraverso dare la torcia in cambio del documento, offre all'amministrazione la possibilità di avere un test importantissimo sul pubblico appunto sugli effetti delle strategie di marketing, sugli effetti di determinate politiche culturali, con un feedback appunto che viene purificato del fattore del biglietto, proprio perché quello che chiediamo in cambio, cioè un certo numero di informazioni sui visitatori, è per noi in questo momento un fattore di guadagno più importante delle poche migliaia di euro degli incassi. Altre domande? Se non ce ne sono, chiudiamo qua e andiamo in anticipo fuori. Se voi avete ancora un po' di tempo a Bolzano, vi suggerirei di visitare il museo, che qui è un passo, e quindi potrebbe essere un'altra occasione per verificare una struttura culturale che sta partendo e che per il momento presenta molto, molto forte come biglietto da visita la propria architettura, che è anche un fattore interessante, no? Per esempio, ho raccontato come nelle strutture allestitive l'insegna, l'immagine esterna delle strutture allestitive costituisce per il marketing un apporto fondamentale, cioè che è calcolato in una percentuale di appeal molto alta, tra il 20 e il 25% anche in molti casi. Quindi si colloca come percentuale di appeal allo stesso livello della carta stampata. Mm-hmm. Quindi su Museion questi ragionamenti valgono, viceversa questi ragionamenti non valgono per questo centro culturale, che è stato costruito sulla ristrutturazione di un vecchio cinema in un palazzo che è un condominio di case, di abitazioni private, e che quindi non è stato pensato per essere un centro culturale. Qui ci siamo finiti un po' per caso e quindi qui c'è tutta la difficoltà che è stata, diciamo, nella storia passata di questo centro, di rendersi luogo riconoscibile di abitudine e consumi culturali e l'essersi riuscito anche in pochi anni. Qui siamo passati dai primi anni, c'erano 9.000 visitatori all'anno, adesso sono sui 90.000, quindi c'è stata una crescita improvvisa che è stata ottenuta con delle tecniche di marketing molto forti, perché certamente qui l'architettura non giocava nessun ruolo a favore di passare per questa strada, diciamo, non particolarmente frequentata di Bolzano ed entrare in un palazzo che è comunque un palazzo residenziale. Prego.
Il costo per la sensibilizzazione di tutte le scuole, tutto quanto che avete fatto, in quanto ha inciso sul prezzo? Sul prezzo della mostra,
sul costo generale,
sul costo
della, mostra,
generale della mostra,
ma meno del 10%, sì, direi forse con un po' di più considerando gli interventi più tradizionali che sono, come abbiamo detto anche a lezione, i più costosi, cioè quelli sulla carta stampata, sulle televisioni. Però appunto questa è la prima nostra iniziativa che ha puntato molto sul marketing alternativo e che quindi ha investito più in termini di lavoro delle due dottoresse che vedete qui, Voltolini e Bigarello, e di tante altre persone che hanno lavorato nella concezione delle strategie di marketing piuttosto che nell'acquisto di spazi tradizionali sui giornali o cose di questo genere.
A me interesserebbe avere il questionario per quanto riguarda
gradimento.
Sì, lo troviamo fuori adesso. Possiamo, anzi, se qualcuno di voi lo vuole compilare, tanto meglio.
Grazie. Posso dire una cosa io conclusiva? Mi sembra questa un'ottima occasione sia per una tesi che per una tesina.
Chi avesse voglia, effettivamente, noi siamo disponibili.
Beh, non per chiedere solo a loro la disponibilità, ma forse avere anche una tesi di laurea su una mostra, certo. Piuttosto che può essere anche un'occasione per raccogliere dei dati che poi voi potete usare ulteriormente.
Volentieri. Bene, direi che concludiamo qui, almeno la registrazione, e poi magari possiamo parlare ancora un po' fuori.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.